E oggi volevamo con voi un po' condividere insieme però il tema dell'affettività in generale, cioè non solo nella preghiera ma in tutte le dimensioni della vita, perché è una dimensione umana fondamentale. Quindi lo premetto subito, io non dirò, non credo di dire cose nuove che non sappiate, ma si tratta semplicemente insieme di fermarci ancora questa mattina su questo tema, riflettere un po' insieme da soli in silenzio e poi condividere. Perché l'affettività è anche una dimensione necessaria e fondamentale per poi arrivare a fare ciò per cui ci troviamo, cioè imparare qualcosa sul discernimento e nell'ordinare la vita. Come dire, non si può tagliare fuori questa dimensione se vogliamo fare un discernimento serio sulle scelte e ordinare la vita. Quindi è come se prendessimo il problema un po' a ritroso, però se non si fanno i primi passi non si possono fare gli ultimi. E sicuramente già dal seminario so cose su cui avete riflettuto e poi anche chi ha qualche anno in più di ministero avrà già metabolizzato nella sua esperienza, però ecco, anche dirci le cose che riteniamo note serve per rimetterle al centro del nostro sguardo, ecco, e non dare nulla per scontato. Allora, inizio dicendo una banalità, cioè a dire che la vita affettiva è importante, no? In fondo quella frase molto ambigua di Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore, ha un margine di verità, perché noi le cose che ci interessano le facciamo, c'è poco da fare, cioè noi scegliamo per affettività, o meglio, certe cose è chiaro che le facciamo per dovere, non mi va a fare quella cosa, ma la devo fare, sì, però le scelte fondamentali della vita le facciamo perché le sentiamo affettivamente. Credo che nessuno di noi è diventato prete per una semplice deduzione logica razionale, ma perché ci siamo sentiti attratti o da un modello di prete o la preghiera ci ha portato a quello e così via. No, quindi gli affetti non solo non sono negativi, ma sono fondamentali. Quindi il problema non è l'affetto, è il disordine nell'affetto, quando non lo gestisco. Quando me ne lascio trascinare come da una corrente in piena, allora è lì l'errore, ma non nel provare affetto. È come dire, uno si innamora, non è di per sé un male, ma come gestisco questa cosa? Mina la mia vocazione o la vivo in Cristo e allora diventa anche qualcosa che poi mi aiuta a crescere. Tanto per esemplificare. Tutti noi siamo consapevoli che veniamo da decenni passati dove anche all'interno della Chiesa era un po' demonizzata la dimensione affettiva e quasi provare affetto era male. Adesso poi per la legge del contrappasso il rischio è il contrario, che tutto è lecito e allora l'estremo libertinaggio è l'errore opposto. Allora la via giusta è quella di mezzo, eh? Una giusta integrazione dell'affettività. No, ad esempio, non so in seminario, ma nella vita religiosa qualche decennio fa si diceva guai avere amici particolari tra i confratelli, perché siamo tutti uguali, ma diceva poi un domenicano, a me non fanno paura le amicizie particolari, ma le inimicizie particolari. Ma avere un amico, che male c'è con cui condivido la vita, no? Del resto chiediamoci anche, Gesù era affettivo? Ma la risposta è ovviamente sì. A parte il pianto su Lazzaro che chi interpreta in vari modi, però di fatto ha pianto comunque, quindi una dimostrazione d'affetto. Molti teologi esegeti mettono in luce come l'amicizia con Marta e Maria era un'amicizia particolare, non aveva la stessa relazione che ne so che ha avuto con la Siro Fenicia, con le donne o con l'emorroissa che ha visto quella volta e basta. Erano amici. Quando parla anche con la prostituta, con Giovanni 8, che tenerezza, no? C'è una dimensione affettiva. Neanch'io ti condanno, vai in pace e non peccare più. Pensiamo anche a Luca 7, la cosiddetta prostituta, anche se si dice che è peccatrice, ma verosimilmente era una prostituta. Cioè, lasciarsi toccare i piedi da una prostituta. Un gesto estremamente scandaloso, tant'è che il fariseo giustamente dice: ma chi sei? Ma che maestro sei? Alcuni commentatori dicono probabilmente questo gesto la donna la faceva anche ai suoi clienti. Quindi veramente una scena limite, e Gesù lascia fare, cioè lascia esprimere una dimensione affettiva negli altri e in se stesso. Ovviamente lui la gestisce bene, ma è lì il problema, o meglio lì il punto. Perché, questo lo dice anche la psicologia, cioè non so per tutte le persone, ma forse per noi celibi in maniera più evidente, il non affrontare anche la fatica e la dimensione della dimensione affettiva può portare anche a cose sbagliate, a una negazione. No, questo problema non ce l'ho, lo nego, ma così non lo risolvo, divento nevrotico. Come anche molti religiosi sono nevrotici, o repressivo, ma anche la repressione fa uscire il problema dalla porta, ma poi rientra dalla finestra, poi mi attacco a mille altre cose però. O fino alla legge del contrappasso, poi a un esercizio totale dell'affettività, della sessualità, anche quello che non mi è lecito. Ecco, la via giusta è l'integrazione, l'integrare la dimensione affettiva e sessuale nel mio celibato, che è ovviamente la cosa più difficile, ma di cui siamo in cammino. A volte perché facciamo fatica a vivere la sessualità, l'affettività? Ripeto, credo che tutti noi siamo usciti da quella fase per cui tutto è peccato, guai avere affetti. Mi auguro e sono convinto che non è così, però io sentendo soprattutto le religiose, in alcune religiose ancora c'è questa dimensione. Ah, io rinuncio all'affettività per il Signore, rinuncio alla sessualità. No, tu la offri, non è che la rinunci, è ben diverso. La incanali in un altro tipo di strada che è la consacrazione a Cristo, ma non è che ti castri. Ecco, il problema è che amare non solo non è facile, ma è pericoloso. Gesù amando si è donato in pasto, e non tutti riusciamo ad accettare questo nell'ultima cena. Ad esempio scrive lo scrittore Lewis, no? Avete presente quello che ha fatto le cronache di Narnia, cui ha fatto anche un film Viaggio in Inghilterra, insomma era un professore di Oxford, amico di Tolkien, gran credente. Ecco, scrive così, amare significa essere vulnerabili. Ama qualcosa e il tuo cuore certamente sarà rotto e diviso. Se vuoi essere sicuro di mantenerlo intatto, di non darlo a nessuno, se vuoi essere sicuro di mantenerlo intatto, non darlo a nessuno, neppure ad un animale. Avvolgilo attentamente in piccoli lussi, evita ogni coinvolgimento amoroso, chiudilo al sicuro nell'urna del tuo egoismo. Ma in quell'urna, sicura, oscura, immobile, cambierà, non si romperà, però diventerà infrangibile, impenetrabile, irrimediabile. Ecco, l'alternativa o la tragedia è l'alternativa alla tragedia è la condanna. L'unico luogo, a parte il cielo, dove può essere perfettamente salvo da tutti i pericoli dell'amore è l'inferno. No, allora, quando io riesco ad amare, a vivere la mia affettività, il mio celibato diventa testimonianza, ma solo allora. Perché, o meglio, il celibato non è una testimonianza, è il celibe che è testimone. Scrive un domenicano, di cui non ricordo il nome, citato comunque da Radcliffe, se io prendo parte ad una società consumistica, difendo il capitalismo, tollero il maschilismo, credo che la società occidentale è superiore alle altre e sono sessualmente astinente, sto semplicemente testimoniando quello a cui tengo, il capitalismo, il sessismo, l'arroganza occidentale e l'astinenza sessuale, ma quest'ultima non è significativa. Adesso in maniera più che provocatoria tra il serio e il faceto, no? Se io vi leggessi questa lettera, alla sua amata Ermengarda l'affetto della dilezione. Piacesse a Dio che tu potessi leggere nel mio cuore come su questa pergamena. Allora vedresti quale profondo amore il dito di Dio ha inciso per te nel mio cuore, e potresti capire che né la lingua né la penna sono capaci di esprimere ciò che lo Spirito di Dio ha saputo imprimere nel più intimo del mio essere. Il mio cuore è vicino a te, anche se il mio corpo è lontano. Se non puoi vederlo, non devi fare altro che scendere nel tuo cuore, e lì vi troverai il mio. Non puoi dubitare che io senta per te lo stesso affetto che tu provi per me, a meno che tu non pensi di amarmi di più di quanto io ti ami, e che tu, nel campo dell'affetto, non reputi il tuo cuore più grande del mio. Concedi anche a me l'amore che Dio ha impresso in te per me. Ecco, di primo acchito, diciamo, questa lettera l'ha scritto un monaco. Noi di primo acchito diciamo, è un monaco un po' libertino, va un po' oltre le righe, cioè non è attento alla vigilanza, no? Questo monaco si chiama Bernardo di Chiaravalle, quindi non è proprio uno degli ultimi santi della Chiesa, uno dei santi più importanti del Medioevo. Allora, adesso, è chiaro che non... il Medioevo aveva anche un genere letterario, qui c'è la tensione amorosa dei cavalieri e tutto, però quello che colpisce, e possiamo leggere anche altri esempi, prima di trarre le conclusioni, giusto per così, anche per divertimento, andiamo più in zona bolognese. Il Beato Giordano di Sassonia alla bolognese Diana degli Andalò, no, questa grande... beata, anche figlia di una famiglia nobile bolognese che, ascoltando la predicazione dei domenicani, è entrata nelle domenicane. Allora, Giordano di Sassonia, che era uno dei capi dei domenicani, scrive a questa beata Diana di Bologna, no, parole simili. Carissima, so che devo affrettarmi, mi sono deciso a scriverti almeno qualcosa, anche se solo brevemente, per rinfrancare un po' il tuo amore. Sei infatti tanto entrata nelle fibre più intime del mio cuore che non posso dimenticarti. Anzi, tanto più spesso ti ricordo perché ho capito che mi ami sinceramente con tutte le forze del tuo cuore, eccetera, eccetera. La faccio breve. Possiamo anche l'ultima, per non tediare, Francesco di Sal a Giovanna de Chantal. Signora, Dio mi obbligo a parlarvi con confidenza. La bontà in Lui mi concede che dal momento in cui mi volgo verso l'altare per celebrare la messa non ho più distrazioni. Ma da qualche tempo mi viene sempre il pensiero di voi, mentre celebra la messa, non come distrazione, bensì per attaccarmi più intimamente a Dio. E ancora, la Santa Chiesa di Dio ci insegna a pregare sempre per noi e per i nostri fratelli. A me non era capitato mai di portare il mio spirito verso alcuna persona particolare. Dopo che sono uscito da Digione, sotto questa parola «noi», mi vengono alla memoria varie persone speciali che si sono raccomandate a me. Voi quasi sempre siete la prima. E quando non siete la prima, siete l'ultima, perché io mi possa trattenere più a lungo. Allora, è chiaro che non è che dobbiamo essere così, dobbiamo avere l'amica di penna o di WhatsApp, non è questo il discorso, no? Però mi ha molto colpito, ce lo dico perché ha colpito a me, non è perché voglio insegnarvi qualcosa, ma che questi santi, e sono tutti santi quello che ho letto di proposito, cioè non avevano paura dell'affettività, erano liberi e casti, cioè le due cose non sono in contraddizione. No, scrive Hermes Ronchi, la santità non consiste in una passione spenta, ma in una passione convertita. Ma la passione c'è. Anche il grande teologo protestante Bonhoeffer, no, lui parlava dell'amore umano come una sinfonia. Cioè diceva così, nelle sinfonie c'è quello che si chiama il cantus firmus, la linea melodica principale, e poi tutte le variazioni che fanno i singoli strumenti. Ecco, lui diceva Bonhoeffer, il cantus firmus è l'amore di Dio. Se c'è questo, tutti gli altri amori non sono in contraddizione, ma arricchiscono la sinfonia. Cioè, diventa sinfonia quel cantus firmus. Quindi non solo l'amore umano è in contraddizione, ma si fonda e si sviluppa sull'amore di Dio. Allora, questa è una passione convertita. No, così anche il famoso trattato dell'amicizia di questo Alredo del XII secolo, no? Inizia così, stiamo qui tu e, anche questo è un monaco, come immagino sappiate, Stiamo qui tu e io e spero che tra noi sia Cristo la terza persona. No, ecco la chiave di volta, cioè tutti questi santi, anche in queste lettere, trovavano Cristo presente in questo affetto per la donna, ad esempio la stessa Giordano a Diana, no? E cosa dice ad un certo punto? In fondo ai nostri cuori arde la fiamma di un amore santo nel Signore, nel quale reciprocamente tu e io parliamo continuamente. Ecco, è sull'amore di Dio che è fondato, così anche Bernardo, insomma, usa un'espressione simile. Vabbè, che adesso non vado a cercare, però ecco, diciamo che questa è la chiave di volta, cioè l'amore fondato in Dio mi fa vivere anche gli altri amori in modo sano, e quindi la soluzione non è la repressione, ma appunto il vivere liberamente ciò che mi dà anche la gioia di vivere, e con vigilanza ovviamente. No, tanto un piccolo break per riderci un po', una storia riportata nei libretti di Anthony de Mello, no? Che diceva: due monaci stanno ritornando al monastero e devono guadare un fiume. Una giovane donna è lì che non sa come guadare questo fiume. Allora il monaco più possente fa: vieni, vieni, ti porto sulle spalle. Attraversano, guadato il fiume, la donna va per la sua strada e i due monaci vanno verso il loro monastero. Allora il secondo monaco dice al primo: ma sai che hai portato una donna sulle spalle, stai attento. Sì, sì, hai ragione, l'ho portata sulle spalle, va bene, starò attento. Dopo un chilometro di cammino, il secondo: però magari quando torniamo in monastero avvisa l'abate, che tu hai portato una donna sulle spalle. Va bene, avviserò l'abate, guarda che non ho nessun problema, bravo, bravo. Un altro chilometro, senti, il secondo: guarda, se io fossi in te però mi confesserei, così starei tranquillo. Dice il primo: senti un po', io quella donna l'ho lasciata sulla riva del fiume, tu ce l'hai ancora con te. Ecco, non c'è bisogno di commenti. Allora, credo che anche di questo ne siamo consapevoli. Il nostro celibato non è una funzione, no? Quante volte si dice: il prete è bene che sia celibe, così ha più tempo per la parrocchia. Se a festa è la donna, tutte le sere dei bambini. Sì, la ragione funzionale va bene, ma non può essere solo questa. Cioè, facciamo un esempio: se io o voi avete la parrocchia, la domenica sera siete stanchi morti, c'è quella famiglia in crisi che vi ha detto: per favore Don, vieni a cena con noi che dobbiamo parlare dei nostri problemi. Voi cosa fate? E va bene. Stanco morto, vado a parlare con quella coppia che è in crisi e ascoltare i loro problemi. Cioè, voi non lo fate non solo perché non siete sposati e allora siete liberi la domenica sera, ma perché vi fate carico di quella coppia. Cioè, allora è questa la funzione del celibato. Non solo perché sono più, voglio dire, la mamma che si sveglia di notte perché il bambino piange e corre dal letto del bambino non va perché è la più vicina o perché ha più tempo libero, perché è la mamma. No, lo stesso vale per noi. Allora, quando il celibato è: io mi dedico tutto a queste persone, che in caso che siate nelle parrocchie della mia parrocchia, è allora una funzione di amore, cioè è qualcosa che riguarda l'amore, non la funzione. Allora sì che il celibato diventa vitale. Il problema è il contrario, che quando siamo talmente subissati dagli impegni che siamo così soffocati che poi diventiamo intrattabili, no? Quello che si chiama il burnout, fenomeno studiato dagli psicologi, soprattutto negli Stati Uniti. Sacerdoti che diventano intrattabili, ma perché sono soffocati? Allora il problema è questo, cioè anche la mia affettività deve trovare uno spazio vitale, se no soffoco. E non tutti siamo come il santo curato d'Ars, che stava 12 ore in confessionale, non siamo capaci. Dobbiamo trovare anche degli spazi per noi, per vivere bene il monastero, il ministero, scusate. Ecco, alcuni, qui non prendetelo come un discorso scientifico, no? Ma ci sono alcuni più o meno psicologi che mettono la relazione tra uomo e donna a quattro livelli, non per forza in grado, come dire, gerarchico, ma è un livello che è quello genitale. C'è chi si ferma lì, Ci sono persone povere culturalmente, povere affettivamente, nate nei quartieri degradati che non hanno ricevuto affetto, che il loro rapporto con la donna è andare magari con la prostituta e si ferma lì. C'è una fase puramente genitale, in cui è chiaro che in quella fase non interessa chi è il partner, non ha volto, soddisfa un bisogno. C'è una fase seconda che è la tenerezza, dove contano di più le caratteristiche della persona, no? Io sento tenerezza per quella persona, ragazza, donna, che sia. C'è una fase, diciamo, ancora superiore che è l'amicizia. Cioè io con quella persona comincio a entrare in dialogo, comincio a essere trasparente, faccio appunto trasparire qualcosa di me che non lo faccio con tutti. Conosco la sua storia, le sue esperienze e viceversa. E poi c'è, diciamo così, l'ultima fase che è la fecondità, cioè questa amicizia mi apre agli altri. Nel caso della coppia sposata, la prima fecondità ovviamente sono i figli, ma non solo, c'è chi adotta, che ci si apre nella società. Allora, perché vi faccio questo discorso? Perché noi possiamo situarci, ad esempio nel rapporto con una donna, legittimamente a livello di tenerezza o di amicizia e chissà anche di fecondità, magari la relazione con una catechista, con una parrocchiana ci apre a delle dimensioni nuove, facciamo insieme qualcosa. Ecco, qual è l'attenzione da avere? Che quando io mi inserisco in uno dei quattro livelli, quindi fecondità, amicizia, tenerezza e genitalità, cioè se io mi inserisco in uno, anche gli altri tre risuonano. Cioè non posso dire io entro in un rapporto di tenerezza, in un rapporto di amicizia e la genitalità non ha nulla a che fare. Prima o poi risuona. Non devo essere così ingenuo. Allora, l'importante è essere vigili. Lì non voglio arrivare. Come San Bernardo, la Beata Diliana degli Andalò e San Francesco de Sal non sono arrivati, ma hanno vissuto l'affettività. Allora, perché anche un celibe può arrivare alla fase più sessuale, intesa in senso pieno? Perché è cattivo? Perché non ha la vocazione? Non per forza, anzi, spesso no. I motivi possono essere 5.000, però, diciamo così, adesso vorrei dirvi alcuni rischi, cioè più che rischi, alcune compensazioni che il celibe può avere quando magari dice, ecco, vivo la purezza, però poi come mi sfogo? Allora, così ripeto, ce ne possono essere tanti, io dico qualcosa, è l'accumulo dei beni. Sento un bisogno, non dico irrefrenabile, ma che mi dà vita accumulare beni. Continuo a comprare libri che non leggerò mai, però ma questi mi servono. Che ne so, dico cose a caso, voglio avere l'ultimo modello di cellulare, anche se quello vecchio va benissimo, voglio avere la macchina più grande perché, ma mi serve più grande, scusa, cosa me ne faccio di quella, e così via. Cioè, quando magari nei due adolescenti è un cuore e una capanna, noi invece, come poco cuore, tante capanne però, perché il cuore non c'è, no? Allora, questo è un rischio. Cosa c'è di male, dice uno? Non è che c'è niente di male, ma che non risolve il problema. È un'illusione, poi ci lascia l'amaro in bocca. Altro tipo di compensazione, il potere. Sono parroco, in qualche modo leggo a me le persone, devono fare quello che dico io, cioè che in parte è anche giusto, ci mancherebbe, però diventa il mio esercitare la legittima responsabilità come un potere, voi siete sotto di me. Vi leggo un esempio che ci fa sorridere, ma è solo un esempio, ma forse qualche anno fa era almeno a me è capitato di vedere, che è il potere delle chiavi, dice questo autore, che consiste nel portare, possibilmente appesi alla cintura, vistosi e tintinnanti mazzi di chiavi di tutti gli ambienti di casa. Probabilmente non saranno mai usate, ma il sapere che è possibile entrare dappertutto deve comunicare al soggetto una piacevolissima sensazione di onnipotenza. Non può sfuggire la trasparente simbologia sessuale dall'esibire tante chiavi, poi a livello della cintura, e il malcelato tentativo di riprendersi una rivincita o compensazione sul mancato uso degli stessi attributi. Sono solo esempi, nessuno si sente offeso se va in giro con le chiavi, a volte è necessario, no? Ma mi diceva un confratello dove ho fatto, io sono stato viceparroco 3 anni a Catania, un confratello di quella parrocchia mi diceva: i laici si sono sentiti più a casa quando io ho dato le chiavi, ho detto io finisco la messa e chiudete voi. Lui celebrava di sera tardi, poi veniva tanta gente, chiudete voi, siete voi responsabili della chiesa. E dice la gente si è sentita più in casa, sono aumentati eccetera eccetera. Non sempre è possibile, sto dicendo esempi vaghi. Un altro esempio, poi vedremo un caso, il simulatore di volo, cioè il giocare con i sentimenti. Mi lego a una persona e poi quando vedo che la cosa diventa pericolosa la mollo. Ma qui stiamo giocando con le persone, facciamo dei danni anche a livello di fede, perché queste persone perdono anche la fede. Quindi diciamo il rapporto toccata e fuga, ecco, ripeto, anche se non arriva alle estreme conseguenze. Una certa forma di narcisismo, questo autore dice, ad esempio, se un religioso o un sacerdote entra in seminario nell'istituto religioso molto giovane, quindi tipo nell'età, nell'adolescenza o poco dopo, e vive una formazione repressiva nell'istituto religioso o in seminario, cioè non è abituato a sviluppare l'affettività, diventa prete che il suo stadio affettivo è ancora quello adolescenziale, quindi vivrà con le ragazze, le donne della parrocchia ancora da adolescente, quindi facendo danni. Diciamo, adesso grazie a Dio è un po' più difficile, però prendiamolo come rischio. Ecco, un'altra, non dico deviazione, ecco, ma malcelata compensazione è il complesso di Adamo. Cosa fa Adamo quando Dio gli dice, tra l'altro con una certa tenerezza, ma cos'è successo? È colpa della donna, è colpa sua. Cioè la donna in fondo come qualcosa o di inferiore o che comunque a livello inconscio nessuno di noi è così maschilista da dire che le donne non servono, le donne non comono, le donne non valgono niente, però a volte sono meccanismi più o meno inconsci. No, un confratello appunto scrive che esercizi per gesuiti formati in una casa di esercizi nostra, predicatore di alta fama, incidente, arriva allora il responsabile della casa, scusate confratelli, il padre X ha avuto un incidente, tarderà 2 giorni, e quindi quest'oggi inizierà il corso di esercizi per voi, suor Gabriella. Panico, una suora, e perché no? Dopo, siccome erano santi gesuiti, hanno vissuto benissimo quel tempo di esercizi. Però, capite, c'è subito una precomprensione. È una donna. Alle donne non è addetta a certe cose. Allora, invece, in positivo, anche qui l'elenco potrebbe aumentare a dismisura. Ad esempio, abituarsi sempre più, perché già tutti di voi lo fanno, a vivere l'autenticità. L'autenticità libera. Cosa significa l'autenticità? A vivere senza maschere. Devo mostrarmi nel mio ruolo. Per carità, a volte è necessario, se incontro il sindaco del paese, non vado a dargli una pacca sulle spalle, ci sono anche dei ruoli diplomatici, per carità. Ma diciamo, nella norma, nella vita parrocchiale, cioè non devo difendere chissà quale immagine di prete. Intendo dire che la persona autentica non si preoccupa di soddisfare le aspettative di chi mi parla, di chi incontro, ma rivela ciò che è. No, ad esempio, a me è capitato anche di amici a dire, cioè, come dire, che vedono che c'è un comportamento da prete o da suora. C'è anche, a volte ho sentito dire il modo di dire, quando uno parla un po' noioso, tu parli come un prete, no? Perché c'è quel ruolo lì che il prete deve far così, ma chi l'ha detto? Una volta mi ricordo un confratello che vive in questa casa, era venuto un giovane che effettivamente era un monaco, fa, questo cammina da monaco. Non so come ha fatto a capirlo, però per dire, come si devono essere ruoli precostituiti, ma chi l'ha detto? No, Cioè il problema inizia quando l'identificazione tra ruolo e persona si fa così radicale che la persona non ha più reazioni proprie, ma secondo il ruolo che si autoimpone. O meglio, non le manifesta più, anche se ce le ha. Cioè la persona diventa personaggio. Se devo parlare di fede o di dolore, lo faccio in modo automatico. A dolore corrisponde questa frase, a fede questo, a quello che vuole, a carità quest'altra, come il registratore, no, che mette sul disco. E allora veramente vengono discorsi da suore o da prete, ma che la gente ovviamente non ne vengono toccati, e noi stessi ci svegliamo nel nostro ministero. E così altri consigli per gli acquisti, voglio dire, ma cose... Oltre ovviamente a vivere le dimensioni fondanti della nostra vita sacerdotale, la preghiera, la vita pastorale, la vita comunitaria, sono cose che a volte trascuriamo, ad esempio la giusta attenzione alle mie necessità. C'è chi vive per curarsi, che ha tutte le sindromi e le malattie, c'è chi invece si trascura per il ministero. Non sempre è giusto. Ovviamente qui è questione di equilibrio. Il trovare momenti di calma, cioè se anche le mie notti sono stressate dalle preoccupazioni pastorali, alla lunga non va bene. Non riesco più a vivere l'affettività serenamente. Ecco l'ordine di cui parleremo anche negli incontri futuri, cioè la giornata ordinata. Mi do una disciplina, senza diventare poi fissato o nevrotico, ma pianifico minimamente per quel che posso. Poi lo so, ti capita il funerale, quello lo sappiamo. Però minimamente, come pianifico la mia settimana, la mia giornata, le mie letture spirituali, tutto quello che c'è bisogno, il mio tempo e la mia energia. Dove trovo, come Gesù, la mia Betania? Gesù andava a Betania per stare con delle persone che lo amavano. Ecco, dov'è la mia Betania e dove sono le mie Babilonie? Che quando ci entro dentro vado in tilt. Ecco, altre cose, dedicare tempo per sé, che significa ad esempio anche allo studio, alla cultura, all'aggiornamento. O a tutto ciò che è bello, dedicare spazio alla bellezza, questo libera l'affettività, ciò che è bello. Mi piace andare a una mostra d'arte, cioè giù quella di Escher in via Saragozza, un giorno ci vado. Mi piace fare le camminate in montagna, trovo mezza giornata. Me stupisce il Cardinal Martini, da arcivescovo di Milano, che non era proprio una diocesi piccola, lui mi diceva, io giovedì mattina non ci sono perché prendo e vado a fare una camminata sulle montagne di Lecco. Non l'avrà fatto tutti i giovedì della sua vita, però lo faceva spesso. Cioè, mi do tempo, se no non riesco a fare il vescovo.